Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
That's why, because we are here to support Ukraine for achieve a comprehensive, just and lasting peace. And dear Volodymyr, we are with you since day one. We'll continue with you now.
A parlare oggi al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, convocato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, avete sentito Costa, Presidente appunto del Consiglio europeo, che si è rivolto a Zelensky, che era invitato speciale oggi in questo vertice europeo, al quale ha detto Zelensky: noi siamo sempre con te, dal primo giorno continueremo a farlo, perché certamente l'Ucraina continua a essere un argomento di primissimo piano della politica internazionale e della politica dell'Unione europea, in un momento in cui appunto dall'insediamento di Trump tutte le cose si sono accelerate rispetto alle iniziative, alle posizioni di Trump, molte decisamente controverse, con l'Europa che sente da una parte il disimpegno progressivo dell'America nella difesa dell'Ucraina, ma anche nella difesa dell'Europa, e quindi questa corsa a cercare di mettere insieme una difesa europea comune. Di questo si è discusso in questo Consiglio europeo straordinario, ci sono arrivate le conclusioni, praticamente sull'Ucraina le conclusioni sono state votate a 26, sapete che i paesi sono 27 perché l'Ungheria di Orban continua a tenersi fuori dal sostegno nei confronti dell'Ucraina, mentre per la difesa comune europea sembra che abbiano votato tutti e 27, ma poi ne parleremo tra pochissimo nel corso di questa puntata, e poi ovviamente molti altri argomenti, non vi sto a anticipare tutto, ma vi ricordo che per riflettere e commentare i fatti del giorno c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp, che è il 349-238-6666, per i vostri commenti. Allora direi di partire subito, come sempre, con la sintesi della giornata. Il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, al summit le conclusioni sull'Ucraina sono state approvate da 26 stati membri e non a 27, come invece il testo sulla difesa comune. La guerra commerciale di Trump, nuovo dietrofronte del presidente americano che rinvia di un mese i dazi contro il Messico. Costo del denaro, ancora un taglio nell'eurozona, ma la Banca Centrale Europea avverte i rischi per la crescita economica restano orientati verso il basso. Politica italiana, primo via libera alla Camera del disegno di legge sulla space economy, critiche le opposizioni che parlano di un favore a Elon Musk. La salute del Papa, il bollettino serale dice che Francesco è in condizioni stabili, non c'è stata nessuna crisi respiratoria. Per il calcio, Fiorentina in campo in Europa League, partita che dovrebbe concludersi tra pochissimo. Le romane, Lazio e Roma, impegnate questa sera in Conference. Per la Coppa Italia femminile, Juventus-Fiorentina 1-0, bianconere in finale. Partiamo quindi dal Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, al vertice l'Europa pensa a riarmarsi, sul tavolo il piano von der Leyen per la difesa, la Presidente della Commissione europea ha detto siamo in pericolo, dobbiamo difenderci, il cancelliere uscente, cancelliere tedesco Scholz, frena sullo scudo atomico francese di cui ha parlato ieri Macron, dice non rinunciamo alla NATO. Zelensky al vertice ringrazia, dice sentiamo di non essere soli, e la prossima settimana ci sarà un incontro tra il team ucraino e quello americano a Riyadh. E le conclusioni sull'Ucraina sono state approvate quindi alla fine del Consiglio da 26 stati membri e non a 27 come invece il testo sulla difesa comune, ma come vi dicevo tra poco ne parleremo in modo più approfondito. E quello di cui si discute a Bruxelles continua a dividere gli schieramenti politici italiani.
È la linea della prudenza, quella scelta dalla Premier Meloni, consapevole delle divisioni interne alla sua maggioranza sul piano Rearm Europe da 800 miliardi di euro di Ursula von der Leyen, pronta la Premier ad appoggiare un piano di difesa comune europea ma con garanzie sullo scorporo delle spese militari dal patto di stabilità e su un contributo di queste spese per arrivare a quel 2% del PIL richiesto dalla NATO. Da Forza Italia il ministro degli esteri Tajani dice un sì convinto a Rearm Europe e chiarisce che non dovranno essere utilizzati fondi di coesione per la difesa.
Noi non li useremo perché devono essere destinati a fare altre cose, quindi non c'è alcuna preoccupazione da questo punto di vista.
Dalla Lega, Salvini ribadisce il no al piano Rearm Europe, giudicato frettoloso e privo di logica anche dal ministro Giorgetti. Sì a una difesa comune europea, no all'aumento delle spese militari dei singoli stati, per la segretaria del PD Schlein.
Un nuovo Next Generation EU da 800 miliardi all'anno, che sia un piano industriale, un piano energetico, un piano sociale, ambientale, di innovazione e anche di difesa comune. Anche di difesa comune, non soltanto di difesa comune.
Critici anche 5 Stelle. Per Conte una follia spendere i soldi in armi. Tra le opposizioni guardano con favore al piano Azione più Europa e con più cautela Italia Viva. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Un altro fronte per la politica italiana riguarda lo spazio e la legge di settore in discussione in Parlamento. Protestano le opposizioni alla Camera, dove viene approvato fra le polemiche il disegno di legge sullo spazio, che ora passa al Senato. La maggioranza è stata accusata di voler fare un regalo a Starlink, il sistema di Elon Musk, ma l'esecutivo starebbe valutando l'alternativa Eutelsat, operatore satellitare europeo. Francese. Poco fa, però, pochi istanti fa, è arrivata la smentita da parte del governo. Poi cercheremo di addentrarci di più in questo argomento piuttosto complesso. E invece, per quanto riguarda il settore auto e il settore delle armi, Federico Visentin, presidente di Federmeccanica, è intervenuto oggi al microfono di Sebastiano Barisoni a Focus Economia, sottolineando come il calo della produzione auto impone una strategia di adattamento per il settore, ma servono politiche attive ben strutturate, dice.
Chi sta nel settore sa benissimo che entrare nella catena di fornitura dell'industria bellica non è così banale, ci sono certificazioni, validazioni, è una cosa assolutamente complessissima. Sul fatto di riconvertire in parte, francamente sì, ha ragione, è da un tempo che lo diciamo anche noi che dovremmo prepararci, perché in generale, e al di là dei temi della neutralità tecnologica, i volumi delle auto nel mondo caleranno, sono destinati a calare, per cui che ci sia da fare un'operazione con supporto dei governi verso una politica attiva, e noi evochiamo anche le politiche attive fatte bene, per una riconversione delle industrie nel settore automobilistico, certamente, ma pensare di evocare il discorso militare solo perché siamo sotto minaccia e sotto ricatto di Trump, allora noi dobbiamo convertirci e giustificare in qualche maniera la spesa bellica, che è una cosa che non sopportiamo, e adesso la vogliamo giocare così, come una difesa.
La pagina economica adesso si apre con il taglio al costo del denaro nell'eurozona annunciato oggi dalla Banca Centrale Europea.
La Banca Centrale Europea taglia il costo del denaro e riduce i tassi di 25 punti base. Sui depositi il tasso di interesse scende così al 2,50%.
Our monetary policy.
La nostra politica monetaria ora è sensibilmente meno restrittiva, dice la presidente della BCE, Christine Lagarde. La direzione di marcia resta chiara, ma, ha spiegato Lagarde, la decisione su quanto tagliare i tassi in futuro resta strettamente dipendente dalle prospettive di inflazione e dai dati economici, vista l'incertezza che domina lo scenario macroeconomico e geopolitico. La BCE ha anche tagliato le stime di crescita dell'eurozona allo 0,9% per l'anno in corso. Negli ultimi mesi la crescita è stata modesta e, dice Lagarde, il clima di incertezza non spinge gli investimenti.
Increase.
Un aumento nella spesa per la difesa e per le infrastrutture può far salire la crescita, anche se, ricorda Lagarde, c'è l'incognita dei dazi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E proprio a proposito dei dazi, nuova doppia giravolta, diremmo, di Trump sul fronte della sua guerra commerciale. A sole 48 ore dalla loro entrata in vigore, il presidente americano ha annunciato, prima che iniziasse effetto notte, poco fa, un rinvio generale per quelle sulle merci importate dal Messico fino al 2 aprile, e pochi istanti fa, ho visto questa agenzia di aggiornamento, ha fatto la stessa cosa anche per il Canada, quindi sono rimandati i dazi che avevano mandato ieri in tilt le borse. Se anche l'altro ieri, è anche creato la reazione forte da parte del Messico, in particolare del Canada. Ora invece sulla cronaca italiana, sono stati condannati a 19 anni e 4 mesi e a 16 anni di reclusione i due ragazzi, all'epoca sedicenni, accusati di aver ucciso il coetaneo Christopher Thomas Luciani, colpendolo con 25 coltellate il 23 giugno 2024 nel parco Baden-Powell di Pescara. L'accusa per entrambi era di omicidio volontario, con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il processo, con rito abbreviato, si è svolto a porte chiuse nel tribunale per i minorenni dell'Abruzzo blindato, quindi 19 anni e 4 mesi e 16 anni per l'altro ragazzo. Ed è stata condannata a 12 anni e 8 mesi la 17enne che insieme al padre Giovanni Barreca e una coppia di amici fanatici religiosi ha ucciso la madre e due fratelli di 16 e 5 anni durante un folle rito di esorcismo un anno fa nella villetta di famiglia ad Altavilla, provincia di Palermo, dove per giorni i quattro avrebbero messo in atto torture di ogni tipo. Il padre e la coppia sono stati sotto processo davanti alla Corte d'Assise di Palermo, sono tuttora sotto processo. E la Corte d'Assise di Mantova ha escluso la premeditazione e ha condannato a 20 anni il 35enne accusato di aver ucciso l'ex fidanzata, respinta la richiesta di ergastolo avanzata dall'accusa.
Condannato a 20 anni di reclusione Dumitru Stratan, l'uomo che uccise la sua ex compagna, Jana Malaiko. La 23enne fu trovata in una valigia avvolta nel cellophane, giorni dopo essere stata soffocata la notte del 20 gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, nell'appartamento della sorella dell'assassino. Stratan l'aveva attirata lì con la scusa di aiutarlo con il cane malato. L'uomo aveva confessato il delitto la mattina successiva, ma senza rivelare dove si trovasse il corpo. Il cadavere fu trovato 10 giorni dopo in una valigia avvolta nel cellophane lungo una strada sterrata a Lonato, nel Bresciano. Dopo 3 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Mantova ha escluso la premeditazione, respingendo così la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto l'ergastolo. Il verdetto ha lasciato amarezza tra i familiari della vittima, presenti in aula, con striscioni, con la scritta «Giustizia per Jana». Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di violenza di genere, stringere le maglie sui reati legati alla violenza contro le donne, questo è l'obiettivo di un disegno di legge che potrebbe essere presentato dal Consiglio dei Ministri domani in occasione della vigilia dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, quanto si apprende da fonti di governo. Invece, restando sulla cronaca, dopo 24 ore di scavi, i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo sotto le macerie del palazzo crollato a Bari, dove è rimasta intrappolata Rosalia De Giosa, di 74 anni, la donna dispersa da ieri. A quanto si apprende, la donna è viva e i soccorritori stanno parlando con lei. Questa è la buona notizia. E per quanto riguarda le condizioni cliniche di Papa Francesco, secondo il bollettino diramato questa sera, sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili, non ha presentato febbre, i medici mantengono ancora la prognosi riservata. E poi questa vicenda abbastanza diciamo da film dell'orrore: sono stati trasferiti oggi i passeggeri a bordo di un treno dove è stato trovato un serpente innocuo. Si tratta di un Frecciarossa diretto a Milano, era un Milano-Lecce Lecce-Milano, in cui a un certo punto nella tarda mattinata ha fatto la comparsa il rettile che poi si è incuneato in un bocchettone dell'aria. Tensione, spavento ma anche stupore da parte dei passeggeri per la scoperta fatta all'altezza di Civitanova Marche. Pronto l'intervento dei carabinieri e forestali di Ancona, dove la chiamata dopo la chiamata della Polfer, l'avvistamento da parte dei passeggeri. Era un serpente selvatico salito sul vagone, ma di una specie esotica innocua. Nel dettaglio, un serpente del grano sarebbe stato. Questo è uscito con tutta probabilità dal bagaglio di un passeggero, perché sapete, alcuni passeggeri magari hanno nella valigia lo spazzolino, qualcun altro un maglione, uno il pigiama, qualcuno c'ha il serpente.
Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized.
L'attesa è finita. Il 7 marzo, cioè domani, esce My Ham, il 7° album in studio di Lady Gaga, tradotto letteralmente come caos, a volte anche confusione distruttrice. L'opera contiene 14 tracce, tra cui 3 singoli usciti precedentemente, Disease, Abracadabra e Die With A Smile, che state ascoltando. In collaborazione con Bruno Mars, con Mayhem, Gaga ritorna al lato dark della sua musica pop, come lei stessa ha spiegato in un'intervista a Elle. Il titolo corrisponde a un personaggio la cui presenza si avverte in tutte le 14 tracce. Mayhem, appunto, nel video di Disease, ad esempio, la cantante è lei stessa ed è vestita in nero con unghie lunghe e ha gli occhi pieni di sangue. I wanna be next to you. L'album si intitola Mayhem, ha spiegato perché commemora una parte di me della vita che non sempre è facile da accettare. Musicalmente parlando, Gaga rivendica il suo essere un artista e dal merito per la sua rinnovata spinta creativa a un percorso di scoperta personale che le ha consentito di tornare alla ribalta nei mesi scorsi. Non so se a Giovanni Capuano piace Lady Gaga, ma sentiamo se ti sono piaciute le partite di stasera. Una in realtà che è finita, ecco, quella da Fiorentina. Ciao Giovanni, le altre in corso.
Ciao, beh, mi piace più Lady Gaga di quanto mi sia piaciuta la partita della Fiorentina, che è l'unica che si è conclusa, mentre in campo adesso ci sono le due squadre della capitale, la Roma e la Lazio in Europa League. Sì, perché questo giovedì non è iniziato bene per l'Italia, è iniziato con la sconfitta della Fiorentina in conference in casa del Panathinaikos ad Atene. Un 3-2 che tra una settimana la Fiorentina dovrà ribaltare nella gara di ritorno al Franchi vincendo con due gol di scarto. Fiorentina però che non attraversa un buon momento di forma, quella ad Atene è stata la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite giocate. È stata una partita segnata da tanti errori difensivi, il Panathinaikos si è portato sul 2-0 nei primi 20 minuti con gol di Svidersky e Maksimovic. La Fiorentina l'ha rimessa in piedi in 2 minuti, 21esimo e 23esimo, Beltrano e Fagioli. E poi ha anche avuto alcune chance per portarsi sul 3-2, compreso un gol annullato per fuorigioco a Moreno. Dopo l'intervallo però i viola di fatto non sono rientrati in campo. Il Panathinaikos ha comandato il secondo tempo, dopo 10 minuti ha trovato il gol del 3-2 con Tetè e poi si è anche reso pericoloso sino al 90esimo. Dunque 3-2 per il Panathinaikos sulla Fiorentina. E mentre in campo ci sono da poco più di un quarto d'ora le due romane, partiamo dall'Olimpico. Roma Athletic Bilbao, che è forse la partita più interessante di questa giovedì di Europa League, 0-0 il parziale, Roma che gioca con Baldanzi e Dybala alle spalle di Dovbyk, partita che è stata aperta da una coreografia straordinaria dei tifosi romanisti all'Olimpico in migliaia, ma forse anche decine di migliaia di bandiere giallo-rosse che hanno colorato l'Olimpico, 0-0 il parziale, mentre è in vantaggio 1-0 la Lazio, che gioca da favorita fuori casa contro il Viktoria Plzeň. Il gol dell'1-0 lo ha segnato al 18esimo Romagnoli e dunque almeno questa è una buona notizia in questo giovedì sera.
Grazie Giovanni Capuano, poi ci dirai come proseguono, se con buone notizie o meno, le partite. Invece adesso piccola pausa di pubblicità e torniamo insieme a Momenti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie e aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, Roberta Giordano naturalmente sempre con voi per cominciare a questo punto a salutare gli ospiti e con loro approfondire alcuni argomenti in primo piano. Per i vostri messaggi, per commentare appunto i temi, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte e poi il numero per WhatsApp che è 349-238-6666. Qualcuno scrive da Udine: cara Roberta, ormai penso che l'unico pericolo per l'Europa e i suoi cittadini sia la Commissione Europea. Va bene, e direi di cominciare proprio dal lavoro della Commissione Europea e dai Paesi membri oggi. Perché oggi a Bruxelles si è tenuto l'atteso Consiglio europeo straordinario convocato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in questa accelerazione. Questa è un po', diciamo, la situazione complessiva internazionale, no? Questa accelerazione impressa dall'insediamento del Presidente americano Trump e da una serie di decisioni, una serie incalzante di decisioni, di proposte, di iniziative, insomma, che hanno scombussolato un po' gli scenari internazionali e per quanto riguarda la guerra in Ucraina, sapete, l'abbiamo raccontato passo passo, insomma, questo alla fine allinearsi alla posizione di Putin, quindi dell'aggressore e non nei confronti dell'aggredito che Zelensky, anzi l'abbiamo visto non solo escluso dai primi incontri tra delegazioni americane e russe per parlare della guerra russa contro l'Ucraina, ma anche lo scontro venerdì scorso in Mondovisione nello studio Vale, dove praticamente sia Trump che il suo vice Vance hanno abbastanza aggredito vocalmente e verbalmente Zelensky, che poi è stato cacciato perché non avrebbe accettato le condizioni che gli imponevano Trump e Vance, ma soprattutto perché non ha voluto accettare l'idea che insomma avesse ragione Putin, che ci fosse questo ribaltamento di ruoli. Però poi sapete che Zelensky ha scritto poi un post ieri indirizzato insomma agli Stati Uniti, a Trump, dicendo che insomma praticamente vuole riallacciare i rapporti e che firmerà l'accordo su queste famose terre rare, questi giacimenti di minerali preziosi che ancora bisogna capire che valore effettivo abbiano. Comunque insomma Trump le vuole, Zelensky ha detto che è pronto a firmarle e che è pronto ad arrivare a negoziati alla pace sotto l'egida degli Stati Uniti, e Trump dice di aver apprezzato, anche se però contemporaneamente che cosa ha fatto? Ha bloccato gli aiuti militari a Kiev e anche le comunicazioni tra intelligence, delle informazioni molto preziose tra le diverse intelligence. Quindi al momento la situazione è questa, e quindi oggi protagonista del Consiglio europeo straordinario l'Ucraina da una parte e poi la difesa comune europea dall'altra, che però sono, l'avrete capito, naturalmente strettamente intrecciati, intersecati, visto che c'è il disimpegno americano nei confronti della guerra in Ucraina, ma anche nei confronti di tutta l'Europa, che finora sappiamo insomma è stata sotto l'egida e la protezione degli Stati Uniti. Ne parliamo col nostro Sergio Nava. Caro Sergio.
Ciao Roberta.
Ciao Sergio. Allora, von der Leyen, oggi si discuteva di questo piano che ha proposto Ursula von der Leyen di difesa comune, di un riarmo, un termine che è piaciuto poco per esempio da alcuni esponenti della politica italiana, che prevede un investimento da 800 miliardi. Sappiamo appunto che ha spaccato la politica italiana, ne abbiamo parlato in questi giorni, ma insomma adesso parliamo più del contesto internazionale e del contesto strettamente europeo. Mi pare che siano già state anticipate le conclusioni di questo vertice. Ricordo che Sergio Zelensky era ospite speciale, che già è stato particolarmente emblematico l'arrivo come primi personalità oggi a questo vertice di Zelensky, che camminava in mezzo da una parte a Ursula von der Leyen e dall'altra parte a Costa, che è il presidente del Consiglio europeo. Quindi già questa immagine la diceva lunga, insomma.
Beh, sì, sicuramente. Sai, il fatto che solo venerdì abbiamo assistito a quella quella sgrammaticatura diplomatica in mondovisione tra Trump e Vance, che hanno di fatto teso un agguato a Zelensky, ha portato, ma l'abbiamo visto anche domenica, i leader europei a invece dare anche proprio a livello visivo, col linguaggio del corpo, la dimostrazione che loro invece
con gli abbracci. Zelensky, soprattutto il primo ministro britannico,
esatto,
Starmer.
Cioè visivamente i leader europei, e non solo dell'Unione Europea, perché la Gran Bretagna non è più nell'Unione Europea, hanno voluto dare questa solidarietà, chiamiamola così, a Zelensky, far vedere anche visivamente, anche col linguaggio del corpo, che l'Europa è con l'Ucraina. Per quanto riguarda il vertice, di fatto non è concluso tecnicamente, ma nei fatti lo è, perché sono state approvate all'unanimità le conclusioni sulla difesa europea e come allegato a queste le conclusioni sull'Ucraina. Perché come allegato? Perché l'Ungheria di Viktor Orban ha detto no, come previsto, quindi di fatto l'Europa è unita sul piano di riarmo, anche se, precisazione importante, di fatto si prende atto di tutta la serie di proposte che Ursula von der Leyen ha messo sul piatto, invitando ora andare nel concreto in modo da arrivare a conclusioni, a decisioni pratiche tra il Consiglio europeo di marzo e il Consiglio europeo di giugno, e quindi sostanzialmente si dà un via libera programmatico. Mentre sull'Ucraina, soprattutto sulla parte del continuare ad armare Kiev, lì no, c'è il blocco ungherese, e quindi non c'è l'unanimità, lì non si è trovata l'unità europea tanto auspicata, tanto sperata. Si è riusciti a riportare a bordo la Slovacchia con la promessa di una ripresa del transito del gas russo attraverso l'Ucraina, quindi il premier slovacco Fizzo, non con l'Ungheria, ma d'altronde era anche difficile sperare altrimenti, visto l'atteggiamento palesemente filorusso di Orban negli ultimi anni.
E poi sappiamo Sergio che anche questa è una questione annosa, quella dell'unanimità, nel senso che l'intera Unione Europea, l'intero Consiglio Europeo di 27 paesi può essere bloccato nelle decisioni per un solo voto.
Se non in tutte le decisioni, non in tutti i campi, ma insomma nelle conclusioni del Consiglio Europeo, in questo tipo di conclusioni sì, quindi non si può far uscire un testo e renderlo, come dire, ufficiale se tutti e 27 non sono a bordo. Comunque, sicuramente un passo in avanti è stato fatto. Ha parlato tra l'altro anche poco fa la Premier Meloni.
E direi di farla sentire allora Sergio quando dice Meloni 1, accogliamo bene le proposte von der Leyen.
Nelle proposte di Ursula von der Leyen sicuramente noi abbiamo salutato positivamente una proposta, diciamo, il fatto che sia stata accolta una proposta che l'Italia faceva da tempo, e cioè di scomputare le spese di difesa dal calcolo del rapporto deficit-PIL. Dopodiché la Presidente von der Leyen individua anche ulteriori possibilità di accedere a diciamo debito per 150 miliardi a prestito, diciamo a prestiti per 150 miliardi di euro, che è una ulteriore possibilità, anche se tra le criticità che l'Italia ha segnalato c'è quella per cui la gran parte di queste risorse sono risorse che in qualche maniera hanno a che fare con il debito.
Poi ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa, appunto come ricordavi oggi, poco fa insomma, ha detto non useremo i fondi di coesione per le armi, perché questa è una delle proposte dentro questo piano, no, di Ursula von der Leyen per il riarmo. Ha detto che è contraria alle truppe in Ucraina, mentre poi parleremo anche di questo gruppo di volenterosi che è iniziativa del primo ministro britannico Starmer. E poi ha detto la difesa non è solo più armi.
Io mi sono permessa di segnalare anche che il concetto di difesa in Europa è un concetto un tantino più ampio della parola riarmo. Credo che la parola riarmo non sia la parola adatta per parlare di quello che stiamo facendo. Il concetto di sicurezza e il concetto di difesa oggi è un concetto che riguarda moltissimi domini della vita quotidiana dei cittadini, e quindi non semplicemente essere dotati di adeguate armi, che pure sicuramente è un tema, ma insomma riguarda il tema delle materie prime, riguarda il tema della cybersicurezza, riguarda il tema delle infrastrutture critiche, riguarda tantissimi domini.
Oh, poi sentiremo Giorgia Meloni anche, anzi possiamo sentirla subito, Meloni 13, tutti gli sforzi fatti per arrivare a una pace giusta in Ucraina.
Cioè in questi due anni, tutti gli sforzi che noi abbiamo fatto, tutti gli sforzi che noi abbiamo fatto, l'ho detto tante volte, erano per arrivare a una pace giusta, no? A una pace che avesse delle regole. E oggi che grazie a quel lavoro ci sono le condizioni, perché se noi non avessimo supportato l'Ucraina oggi non staremmo parlando di pace, questo lo ricordo a tutti quelli che dicono che siamo noi, addirittura che sono io che ho scatenato la guerra in Ucraina, ho sentito dire in queste cose folli che ogni tanto ascolto. Noi abbiamo lavorato banalmente perché non ci fosse un'invasione dell'Ucraina, perché l'Ucraina rimanesse in piedi e perché ci fossero delle condizioni adeguate per, diciamo, sedersi al tavolo. Oggi siamo arrivati a quel momento e bisogna raccogliere i frutti di quello che dei sacrifici che abbiamo fatto.
Abbiamo sentito Giorgia Meloni appunto in conferenza stampa questa sera al Consiglio Europeo straordinario. Sergio, tra l'altro Zelensky aveva detto oggi in giornata spero che presto le delegazioni ucraina e americana si incontrino, dovrebbero incontrarsi a Riyadh, e poco fa è arrivato la conferma di Zelensky che ha annunciato che lunedì sera sarà in Arabia Saudita. Oggi ha ringraziato la Commissione Europea, i vertici europei e tutti i paesi dicendo ci sentiamo meno soli, e poi ha detto anche che martedì ci dovrebbe essere l'11 marzo un summit militare dei cosiddetti volonterosi. Mi pare che sia iniziativa del primo ministro britannico Starmer, ma anche seguita da Emmanuel Macron, no, presidente francese.
E se ne hanno altre due cose, Roberta, che le notizie corrono sempre molto veloci a proposito
ultimamente,
di difesa europea. Dichiarazione di Donald Trump di pochi minuti fa, che dice non difenderò i paesi NATO che non pagano abbastanza. In questo quadro entra anche questo discorso europeo di riarmarsi. È interessante vedere come la Premier Meloni si sta smarcando dall'asse francese-tedesco, non che assumano una posizione opposta, però su alcune cose, quando dice non mi piace il termine piano per il riarmo, non voglio truppe europee, si sta smarcando su alcuni punti di questo. C'è una tendenza francese, tedesca e anche, se vogliamo, britannica, pur essendo la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, ad andare in una direzione. L'Italia non segue esattamente. Questo va notato e va fatto notare, perché non è esattamente allineata su questo. Dopodiché, leggere quello che dice Trump, che, come dire, fa a pezzi l'articolo 5 di difesa del trattato NATO, almeno per quei paesi che non pagano abbastanza, e torna a minacciarlo, è chiaro che l'Europa deve creare una propria difesa, perché altrimenti insomma, questa amministrazione americana è evidente che ha poca voglia.
Non ha nessuna intenzione di continuare a difendere. Allora, Macron, sappiamo anche che ieri nel discorso alla Nazione ha detto che è iniziata una nuova era, la Russia rappresenta sempre più un rischio, e ha detto di poter mettere a disposizione diciamo il deterrente nucleare un po' per tutta l'Europa. Oggi gli ha risposto Lavrov, il ministro degli esteri russo, che ha detto: le parole di Macron sul nucleare sono una minaccia per la Russia. Poi Putin oggi ha detto: si ricordi Macron come che si crede un Napoleone, come è finita a Waterloo. Sentiamo allora, così, su domanda dei giornalisti, Giorgia Meloni, che cosa ha risposto su quanto ha detto Putin su Macron.
Guardi, io penso che, sai, in questo momento non serva tanto rispondere. Mi pare che siano più manifestazioni verso il proprio, come posso dire, pubblico. Ecco, non mi interessa. Mi interessa arrivare a una soluzione che possa essere effettiva e seria, perché noi per questo abbiamo combattuto.
Oh, Sergio, quindi si chiude adesso, dici, non tecnicamente, però insomma, allora, le conclusioni sono arrivate. Da una parte ribadito il sostegno all'Ucraina, tranne l'Ungheria di Orban, e dall'altra, insomma, c'è una certa linea unitaria sulla difesa comune, che però è ancora tutta da costruire, ovviamente.
Esatto. Aggiungo, Roberta, che si sta continuando a parlare di Ucraina perché è in corso la cena, le conclusioni ormai sono uscite, non cambierà nulla, però questo ci fa capire che oggi c'è stato un vertice straordinario che continuerà sia tra due settimane, perché c'è un vertice formale tra due settimane a Bruxelles, sia a giugno, se non succede qualcosa prima, come seconda tappa, e questa Europa di difesa si sarà disegnata lungo queste tappe. Una cosa velocissima sull'ombrello nucleare: oggi non era in agenda, magari se ne parlerà. La Polonia ha detto: beh, interessante, parliamone. La Germania ha detto: no, attenzione, c'è ancora la NATO. Però, insomma, sì, leggendo quello che dice Trump, non sarei più così sicuro.
grazie Sergio Nava. Sicuramente invece a questo punto ci dobbiamo lasciare, naturalmente temporaneamente, giusto per questa pausa di riflessione. Paolo scrive al 349-238-6666: basta unanimità in Europa, non si va da nessuna parte così, ma non è possibile passare alla maggioranza, è una cosa che si discute da molto tempo. Mentre Emanuele dice: c'è un atteggiamento passivo dai partner europei, probabilmente in cambio spera in fondi europei per sviluppare sistemi convenzionali francesi, relativamente a Macron. Non lo so, non saprei interpretare per il momento quali queste sono le sue intenzioni. Invece adesso ci fermiamo e torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta. Perturbazione nordafricana verso la Sardegna e poi la Sicilia, con qualche pioggia. Bel tempo altrove. Nelle prossime ore tempo stabile sulla penisola. Rovesci in arrivo specie sul Cagliaritano. Domani mattina piogge sparse in Sardegna, maltempo in Sicilia e bassa Calabria. Sole pieno sul resto del paese. Dal pomeriggio ancora piogge diffuse specie in Sicilia e Calabria. Sole e caldo al centro-nord. Temperature stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, al momento giusto, come ormai sapete, in modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante. Perché Roberta Giordano, come sempre, qui dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, ve le racconta prima in sintesi le notizie più importanti e poi ne approfondisce alcune con gli ospiti. Notizie che ovviamente e fatti che potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp, messaggi scritti, mi raccomando, non audio, al 349-238-6666. Francesco, per esempio, scrive: Buonasera Roberta, secondo me Giorgia Meloni fa bene a smarcarsi da Francia e Inghilterra. Dicevamo di questo, che sono effettivamente in questo momento il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer, quelli che conducono un po' il gioco, no? Con i vertici che ci sono stati europei, prima uno circoscritto, poi più allargato, subito dopo le iniziative, l'insediamento di Trump e le sue dichiarazioni rispetto alla guerra in Ucraina, che ci sono state in Francia, volute da Macron, e poi domenica a Londra con Starmer seduto praticamente a capotavola con i vari leader europei, c'era anche la Turchia, c'era anche Zelensky che era presente oggi a Bruxelles, a questo Consiglio europeo straordinario di cui abbiamo appena parlato, con al centro ovviamente il sostegno europeo all'Ucraina e dall'altra l'importante piano di difesa europea che diciamo in Italia ha spaccato la politica. Giorgia Meloni ha fatto alcuni distinguo poco fa, l'abbiamo sentita in alcuni passaggi della sua conferenza stampa, e comunque nelle conclusioni i 27 paesi membri hanno votato tutti questa il dibattito, insomma le conclusioni sulla difesa comune europea, mentre 26 non 27 perché si è tenuto fuori Orban come al solito per la conferma del sostegno all'Ucraina. Tra poco ci collegheremo con gli Stati Uniti perché nelle iniziative roboanti e incalzanti di Trump dal suo insediamento c'è una piccola grande giravolta in realtà, di cui parleremo tra pochissimo. Intanto, sempre per i vostri messaggi, Emanuele dice: sono scosso non dalle sparate di Trump, ma non ho capito da cosa, un termine che non riesco a leggere, e poi altri messaggi sempre di chi è favorevole o non è favorevole a questa politica europea, alla difesa comune europea, che è un piano appunto da 800 miliardi con Ursula, proposta da Ursula von der Leyen, che come abbiamo raccontato in questi giorni spacca la politica italiana. E allora farei sentire anche alcuni esponenti, naturalmente i principali della politica italiana a questo proposito. Per esempio sapete che Salvini ha detto di no da subito, e così anche tra le opposizioni il Movimento 5 Stelle con Conte ha detto: noi non vogliamo un'Europa bellicista, vogliamo un'Europa solidale, green, eccetera. Sentiamo Bonelli, perché le divisioni ci sono sia all'interno della maggioranza di governo, con Fratelli d'Italia abbastanza favorevole, Tajani che dice quello della difesa europea era un sogno anche di Berlusconi oltre che di De Gasperi, ha detto Tajani, mentre Salvini insiste che ci sono altre priorità. Dicevo, sentiamo Bonelli nelle opposizioni, Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra.
Apprendiamo che Giorgia Meloni avrebbe trovato 50 miliardi di euro da spendere in armamenti. Lei che ha tagliato la sanità, la scuola, i trasporti e le pensioni. Voglio ricordare che l'Europa spende più del 60% in armamenti rispetto alla Russia.
Ora invece Salvini contro Macron, dice, per la sua chiamata alle armi.
Parlare di armi nucleari con 6.000 testate nucleari in Russia e 6.000 testate nucleari negli Stati Uniti, io penso che l'Europa sia culla di civiltà. L'Europa debba mediare, debba risolvere, debba unire, debba essere un ponte. E nel momento in cui sia Trump che Zelensky dicono sediamoci, parliamo di pace, facciamo tacere i missili, garantendo una pace sicura e duratura, e noi dovremmo accompagnare questo processo. Altro paio di maniche è aumentare i sistemi di difesa interni. Sì, se uno mi dice sei disposto a investire soldi sulle forze armate italiane per pagare meglio e di più le nostre forze dell'ordine, per avere dispositivi di sicurezza interna sempre più efficienti, sì, però io ho il futuro di mio figlio in mano a Macron e alle sue testate nucleari, onestamente non ce lo metto.
E c'è un aperto dibattito nel Partito Democratico, diciamo che le correnti si fanno sentire in modo particolare in questo frangente appunto in cui si parla di difesa europea, in particolare di riarmo. Sentiamo Elish Line al TG3 che cosa ha detto, segretaria del PD.
Un nuovo Next Generation EU, da 800 miliardi all'anno, che sia un piano industriale, un piano energetico, un piano sociale, ambientale, di innovazione e anche di difesa comune. Anche di difesa comune, non soltanto di difesa comune. Non possiamo rinunciare alle altre priorità cruciali.
Oh, invece adesso, sempre relativamente allo scenario internazionale che è fortemente condizionato in un senso o nell'altro dall'insediamento di Trump e dalle sue decisioni e iniziative, allora abbiamo parlato dei dazi in questi giorni della guerra commerciale scatenata dal presidente americano Trump, l'ha annunciata nei confronti dell'Unione Europea, quindi si comincia un po' a fare i conti anche su questo, ma l'aveva fatta scattare già dal primo marzo su Cina al 20%, sul Canada e sul Messico. È successo nei giorni scorsi, nel momento in cui sono scattati questi dazi, che c'è stato questo tonfo delle borse europee ma anche di Wall Street, insomma un caos e preoccupazione generale, un po' di panico. Trump poi ha detto nel suo discorso al Congresso, al Parlamento riunito, sì, ci sarà un po' di turbolenze ma vedrete che poi le cose si aggiustano, ma forse si è reso conto che diventa un danno anche per gli stessi Stati Uniti, perché poi diciamo al consumatore americano i prodotti che vengono dall'Europa, che vengono dal Messico, che per esempio esporta moltissima frutta e verdura, la gran parte della frutta e verdura che si consuma negli Stati Uniti, il settore auto eccetera, e poi il costo finale va anche sui cittadini americani, soprattutto quelli meno abbienti. Allora che cosa ha fatto? Che stasera ha avuto un colloquio con la presidente del Messico. Lei ha detto alla fine insomma abbiamo idee differenti ma ci stimiamo reciprocamente, la Sheinbaum, e alla fine lui ha deciso di sospendere per il momento i dazi sul Messico che erano già partiti fino al prossimo 2 aprile. Poco fa la notizia che Trump ha deciso di sospendere i dazi anche per il Canada, che già aveva annunciato delle ritorsioni dazi a sua volta del 25% sui prodotti americani, quindi per il momento è tornato indietro sui suoi passi. Capiremo poi nelle prossime ore, direi nei prossimi giorni, ma qui si tratta di ore in ore che si avvicendano le varie questioni, che cosa succede. Adesso c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Nasi in su verso lo spazio, non per rimirare le stelle ma più prosaicamente i satelliti. La Camera dei Deputati, stiamo parlando dell'Italia, oggi ha dato il via libera in prima lettura con 133 voti favorevoli, 89 contrari, 2 astenuti alla legge quadro italiana sullo spazio, proposta dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che ha l'autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. Il provvedimento, che rientra nella manovra economica 2024, colma praticamente un vuoto normativo, promuove investimenti nella space economy che accresce la competitività internazionale nazionale, e si sa quanto ormai la space economy sia fondamentale, strategica per tutti i paesi, incentiva la ricerca e lo sviluppo di competenze e per valorizzare le tecnologie per l'osservazione della Terra utili nella prevenzione sia dei rischi naturali che antropici. Ora deve passare al Senato per il via libera definitivo. Per il lancio di satelliti appartenenti per esempio alla stessa costellazione è prevista un'unica autorizzazione. L'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, vigilerà sugli operatori e potrà revocare l'autorizzazione in caso di violazioni. Viene istituito, fra le altre cose, un fondo pluriennale per la space economy con 35 milioni di euro stanziati per il 2025. Saluto Carolina Muti, responsabile di ricerca nel programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'OIAI, Istituto Affari Internazionali. Buonasera Carolina Muti e grazie della disponibilità.
Buonasera.
Allora, intanto, se dà l'idea a chi ci ascolta dell'importanza di una legge quadro sulla space economy, no? Perché sembra una cosa così lontana da noi, lo spazio, i satelliti, però evidentemente invece è qualcosa di fondamentale.
Assolutamente. Diciamo, la legge sta rispondendo a degli sviluppi, dei grandi cambiamenti che sono avvenuti nel settore spaziale negli ultimi anni, in particolare l'avvento dei privati quindi dei operatori commerciali, operatori spaziali, come vengono definiti nella legge, per cui è necessario inquadrare l'operato di questi privati anche rispetto appunto agli stati in cui operano, e quindi questo è un pochino il senso dietro la legge, che vuole appunto regolare lo sviluppo dell'economia dello spazio, creando dei meccanismi di autorizzazione, creando dei meccanismi di vigilanza e in qualche modo dei organi di vigilanza e dei organi anche dei meccanismi anche sanzionatori per chi poi non rispetta la legge, ma anche con un piano di stimolo alla space economy italiana. Questo è particolarmente importante perché anche a livello europeo in questo momento si sta in qualche modo sviluppando una normativa, una cosiddetta, ultimamente lo stanno chiamando Space Act, prima si chiamava legge spaziale europea, per cui è bene che l'Italia si doti a livello nazionale di una propria normativa anche in vista di questi sviluppi a livello europeo.
Infatti, mi scusi Carolina Muti, lei ha capito perché questo corposo provvedimento ha creato non poche polemiche con le opposizioni che parlano di un regalo a Elon Musk? Lei ha capito, visto che se ne intende, insomma, del settore?
Diciamo che questa polemica è dovuta a un riferimento a sistemi europei e sistemi NATO, che ad un certo punto appare nella normativa, e questo riferimento ai sistemi NATO è stato, da quel che ho capito, interpretato come un'apertura a Musk. Però poi dagli emendamenti che sono stati introdotti altri due punti, per cui si è aggiunto che vanno considerati aspetti di sicurezza nazionale e del ritorno industriale per l'Italia. Quindi in qualche modo questa partita, questa polemica non è ancora conclusa, però il riferimento alla sicurezza nazionale e al ritorno industriale per l'Italia dovrebbe in qualche modo salvaguardare quello che è l'interesse italiano in ogni caso.
Allora, oggi è venuta fuori anche questa notizia che Eutelsat, che è un'azienda francese che gestisce la terza rete satellitare mondiale e che è competitor di Starlink, che sappiamo il sistema di satelliti appunto di Elon Musk, sta avendo colloqui molto positivi col governo italiano per l'ipotesi di fornire comunicazioni satellitari sicure. L'ha detto l'amministratrice delegata a Bloomberg Television di Eutelsat, per l'appunto. Però poco fa fonti del governo hanno smentito, dicendo non c'è nessuna trattativa con Eutelsat. Le recenti notizie circolate su presunte trattative tra il governo italiano e Eutelsat non corrispondono al vero. Al momento non sono in corso trattative né con le altre aziende del settore. Lo sottolineano fonti di governo. È naturale che diverse aziende possano manifestare interesse a proporsi, leggo sempre, ma ciò non implica l'avvio di negoziazioni formali. Qualsiasi eventuale decisione in questo ambito verrà presa nel pieno rispetto delle procedure istituzionali con la massima trasparenza. C'è concorrenza, ci sono delle notizie che poi vengono smentite. Naturalmente è una questione estremamente importante, no? Noi sappiamo che per esempio Starlink quanti satelliti ha di Musk? Migliaia?
7.000 in orbita bassa.
7.000 in orbita bassa, mentre Eutelsat, questo operatore francese,
Eutelsat ha una storia interessante, perché è un operatore commerciale franco-inglese che dal 2023, da quando ha acquistato l'azienda inglese OneWeb, ha ampliato la propria capacità in orbita bassa, arrivando a oltre 600 satelliti e 35 satelliti in orbita invece geostazionaria. Quindi diciamo è un competitor di Starlink, ovviamente su una scala minore a livello appunto di numeri, come abbiamo visto, però ecco, è un operatore che si può dire, per così dire, paneuropeo, e quindi diciamo la concorrenza in questo settore è senz'altro sana ed è adesso non
anche,
so
anche perché Carolina Muti si rischierebbe il monopolio. Sappiamo per esempio che Starlink è potentissimo, di Elon Musk, che ha fornito, diciamo, i suoi satelliti agli ucraini per la guerra russa contro l'Ucraina, e che però potrebbe spegnere da un momento all'altro, per cui diventa sempre più i sistemi satellitari strategici anche proprio per la sicurezza, no, delle nazioni, e di qui anche capire bene come muoversi, non rischiare di dipendere da qualcuno che poi da un momento all'altro può lasciarti, diciamo, no, così, braghe di tela, per così dire.
Assolutamente, assolutamente, come infatti ha detto, qui anche la concorrenza è assolutamente sana, ed è sano per l'Italia parlare e in qualche modo interfacciarsi anche con altri potenziali fornitori per evitare in qualche modo delle dipendenze troppo forti. E in più, ovviamente, qui ci sono, oltre le considerazioni fondamentali di natura tecnica e operativa poi del servizio che serve all'Italia, ci sono ovviamente delle considerazioni di natura strategica da fare guardando al contesto geopolitico e quindi senza dubbio questa è una notizia interessante. Vedremo come
verrà sviluppata, effettivi ci saranno. Benissimo, intanto ci fermiamo qua e poi capiremo. Grazie Carolina Muti dello IAI, grazie molte e buona
grazie
serata.
Grazie dell'invito, buona serata.
Grazie. Ora per chiudere, allora vari vostri messaggi, sarebbe da mandare in guerra che voglio andare in guerra, qualcuno dice Salvini pacifista non ci credo, vari altri messaggi, ma ora è tempo di sentire con Giovanni Capuano come stanno andando le partite di Roma e Lazio, visto che appunto la Fiorentina aveva già finito e perso. Giovanni?
Sì, perso. Ma siamo nell'intervallo, resta la buona notizia della Lazio che sta vincendo 1-0 sul campo del Vittoria Pilsen. Avevamo dato praticamente in diretta il gol al 18esimo di Romagnoli, Lazio che ha giocato un buon primo tempo ed è meritatamente in vantaggio, molto equilibrata, molto difficile, ma la sta affrontando bene. La partita della Roma all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao, le due squadre sono andate a riposo sullo 0-0, la Roma ha avuto una clamorosa occasione al 41esimo, una traversa colpita da Dybala, la portiere battuto traversa bassa, palla che poi ha rimbalzato all'interno del terreno di gioco. È stato il momento più interessante del primo tempo, di un primo tempo in cui i giallorossi hanno lottato con grande attenzione. L'Athletic Bilbao si è visto di fatto soltanto negli ultimi istanti con due occasioni dopo che la Roma aveva colpito la traversa, partita però molto difficile, 0-0 il parziale.
Grazie Giovanni Capuano, e chiudo con una bella notizia. Questa signora di ultra settantenne che era rimasta sotto la palazzina crollata a Bari, dopo un giorno è stata ritrovata viva e appare in buone condizioni. Molto bene, ci sentiamo per gli altri aggiornamenti tra poco.